Sono le 11:44 per la nostra terza pagina, anche perché andiamo da quelle parti anche come epoca, una cinquantina d'anni fa. Salutiamo, dicevo, Antonio Dini con noi al telefono, collega giornalista, saggista, esperto di cultura tecnologica, di media digitali. Lo avevamo sentito un po' di tempo fa per parlare della serie, della nuova serie del ritorno di Goldrake nelle televisioni. Buongiorno Dini, ben ritrovato a Rete2.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, io non ho ancora anticipato di cosa parliamo, per cui lasciamo che sia la sigla a farlo per noi. Vediamo se funziona. Io me l'ero preparata pronta qua. Giusto una suggestione per entrare in argomento, tra l'altro ci starebbe una intervista, una pagina a parte sulle sigle rifatte in lingua italiana dei cartoni animati giapponesi che arrivavano negli anni 70 da queste parti. Prima che arrivasse il dominio assoluto di Cristina D'Avena, c'erano una pletora di gruppi, di musicisti, di cantanti, di voci che immediatamente ancora oggi ti riportano a quegli anni in cui magari chi come me era bambino guardava l'Ape Maia al pomeriggio dopo la scuola. E l'Ape Maia iniziava con questa sigla qua e senti la sigla e sei subito lì, al 1975, quando infatti arriva in televisione l'Ape Maia, che lascerà poi un'impronta profonda, lo stavo dicendo, nell'immaginario di generazioni. È una coproduzione Giappone, Germania e Austria, peraltro, tratta da un romanzo pubblicato nel 1912. E diventa un classico rapidamente, ormai è un classico nella programmazione per l'infanzia di molti paesi, Svizzera italiana compresa, ma credo di non sbagliare se dico che è arrivata sicuramente anche in zona francofona e germanofona, nella Svizzera interna. Insomma, 50 anni dalla prima messa in onda di questo simbolo della cultura pop internazionale che su certi temi era anche abbastanza avanti. Intanto, Dini, lascio la parola a lei. Cosa rende questa versione così forte, così efficace nell'entrare nell'immaginario collettivo di quella generazione di bambini? Quali sono gli aspetti più interessanti, più belli di questa serie, secondo lei?
Beh, intanto per l'esordio italiano e in lingua italiana, abbiamo appena sentito la voce della cantante. Siamo prima dell'epoca di Cristina D'Avena, la voce è quella di una presentatrice della RAI, oltre che musicista, che è Katia Svizzero, che ha ipnotizzato letteralmente una generazione. Siamo anche all'inizio dell'epoca dei cartoni animati giapponesi. Quindi c'è sicuramente da parte dell'Ape Maia un vantaggio competitivo rispetto a molte serie che sono venute dopo. Messa in onda in Giappone e in Germania nel 1975, arrivata in Italia però dopo Goldrake, Ufotable, arrivata in Italia nel 1980. L'Ape Maia è intanto non nasce da un manga, cioè non nasce da un fumetto, ma nasce da un romanzo oltretutto di uno scrittore tedesco, quindi con un percorso non giapponese, non interno, e nasce come avventure, il titolo corretto è L'Ape Maia e le sue avventure, e nasce come avventure che sono quelle non tanto di un romanzo di formazione, che è il lavoro che viene pubblicato da Waldemar Bonsels, quanto come avventure per bambini che introducono dei temi che nel 1980 erano quasi praticamente sconosciuti, come l'ambientalismo, il rispetto della natura, l'ecologia e soprattutto questa adorabile piccola creatura che sfugge dall'alveare in maniera assolutamente non traumatica, con i capelli riccioli biondi, accompagnata da un piccolo compagno di viaggi che è un'ape maschia, quindi un fuco. Che è un po' tontolone e che fa da spalla comica, ma poi in realtà diventa molto gradito, e che per due generazioni è stata veramente la principale compagna di giochi quando la televisione era la babysitter il pomeriggio, i bambini rimanevano davanti alla televisione ed era una televisione molto pensata e molto morbida, molto dedicata appunto ai più piccoli, non era una televisione aggressiva, non era una televisione violenta.
Non come oggi, sicuramente. Dall'altra parte, però, io ricordo, sono stato tra quelli della generazione cresciuta davanti allo schermo televisivo, e era un po' selvatica questa babysitter, nel senso che accanto all'Ape Maia, di cui veramente è difficile non conservare un ricordo dolcissimo, c'erano anche cartoni animati che i genitori ti mettevano lì tranquillo, perché tanto è un cartone animato, ma dentro c'erano storie anche importanti. Io ricordo anche solo Conan, il mondo post-industriale di Industria, ma tutti i vari robottoni con queste scene terribili. terrificanti di stermini di massa, esplosioni, bombe atomiche. Insomma, erano tempi forse più ingenui da quel punto di vista. L'ape Maya in questo contesto però effettivamente in un certo senso spiccava. Io penso anche alle storie per bambine, perché ai tempi c'era anche proprio un racconto abbastanza separato, c'erano tante serie che parlavano invece di bambine che cercano il nonno, bambine orfane che intraprendono un viaggio, o anche bambini, da Remy senza famiglia a Pelin Story, passando poi per quel capolavoro che è Lady Oscar, che in realtà introduce temi molto attuali anche in quel caso, una sorta di fluidità di genere ante litteram. Ad ogni modo, tornando a noi, perché poi divago, l'ape Maya in quel momento, in quel mondo, nell'Italia, nella Svizzera degli anni 80, perché lei giustamente ricordava, arriva in quegli anni qui qualche anno dopo, che tipo di visione del mondo trasmette?
Ha una visione del mondo positiva. Come diceva giustamente, c'è un po' di confusione in quello che arriva dal Giappone, anche perché l'Europa, tutta quanta l'Europa, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Italia, scegliamo di non segmentare rispettando le regole che sono proposte dal mercato editoriale giapponese. Arrivano e sono dati ai bambini, fasce orarie per i bambini, cartoni animati, alcuni li abbiamo citati, ma gli stessi Goldrake e Mazinga, che erano in realtà per adolescenti. Invece l'ape Maya è straordinariamente azzeccata come posizionamento, perché è un anime di tipo Kodomo, la parola giapponese che indica per bambini, come anche Doraemon, per intendersi. E quindi sono un modo e una gentilezza nel proporre questi temi che sono adeguati. L'ape Maya, non ci dimentichiamo, che oltretutto in italiano è stata tradotta alle volte anche come ape Maya, come se fosse una sola parola, l'ape Maya aveva anche un gemello cattivo, fra virgolette, no, un gemello che faceva paura, che era l'ape Maga.
Me lo ricordo.
Esattamente dello stesso periodo, però è una storia completamente diversa.
Sì.
Cupissima. Che in Italia, nei paesi di lingua italiana, viene anche un po' stravolta, perché sul successo dell'ape Maya anche l'ape Maga diventa una femmina, nonostante quella piccola ape, una bambina, in realtà fosse un bambino, fosse un maschio, cosa che ha creato anche confusione. C'è un episodio in cui si innamora di una farfalla e non si capisce bene quale sia la logica di quella puntata. L'ape Maga ha una trama tragica, perché i calabroni hanno distrutto l'alveare, hanno ucciso tutti. Lei è una piccola larva che si salva e cercherà la peregina, che è rimasta prigioniera da un'altra parte, ed è il senso di una storia molto più drammatica e per adulti. Invece l'ape Maya si caratterizza subito per essere una scoperta piacevole di un ambiente da rispettare, nel quale quelle che dovrebbero essere teoricamente il cerchio della vita, per dirla come dice il Re Leone, viene molto addormentata e resa pratica. Il ragno non è così cattivo, gli altri insetti, le cavallette non si nutrono di insetti più piccoli, c'è un aspetto più giocoso, più da playground, che fa da compagnia a questa che è sostanzialmente un tentativo di far scoprire ai bambini i colori e gli elementi fondamentali, ai bambini piccoli, i colori e gli elementi fondamentali della vita. Tant'è che quando viene tentato il remake, in anni più recenti, del 2012 mi sembra, con la grafica computerizzata, però il gusto è molto diverso 40 anni dopo, nel 2012, e si cerca una cosa più infantile. C'è una cosa: che l'ape Maya non è infantile, è per bambini, ed è una differenza anche educativa, pedagogica importante, perché l'ape Maya introduce ed apre un discorso come quello di Smeiano, soprattutto degli anni 40-50, in cui la vita viene mostrata nella sua ricchezza e in maniera non aggressiva. Diventa infantile quando invece la vita viene smontata e mostrata in una maniera semplicistica, non semplificata.
È molto
in
bello
modo travisa.
È molto bello questa è molto sensata questa distinzione fra per bambini e infantile. Lei, Dini, ricordava questo tentativo del 2012 in computer grafica, che chi ricorda l'ape Maya originale ha guardato a dir poco storcendo il naso, perché sembra finto, anche perché la computer grafica di quegli anni non era sufficientemente, forse neanche evoluta, per fare un prodotto davvero con quella patina credibile, con quella bellezza che aveva il cartone animato vero e proprio. Dall'altra parte, lei intanto come valuta questo adattamento? È riuscito, lei diceva già, ha infantilizzato qualcosa che nasceva per bambini, quindi da quel lato un passo indietro. Da un punto di vista estetico, lei come lo ha valutato, come lo ha percepito?
Allora, sicuramente, come giustamente sottolineava, non è esteticamente molto avanzato, non è esteticamente molto bello. Questo sia perché ovviamente c'è stato un progresso straordinario negli ultimi 10 anni nella rapidità e nel gusto per fare queste cose, ma anche perché probabilmente c'erano anche fondi a disposizione per questa produzione, non da grande film hollywoodiano. Nonostante poi da questo remake del 2012 siano stati tirati fuori anche due film, la Pemaia il film e poi un sequel, Le Olimpiadi di Miele, che hanno delle storie un passo diverso rispetto a quello della serie televisiva. È un prodotto in linea con quello del 2012, è un prodotto in linea con una forma di intrattenimento pensato per bambini che non si vuole che pensino, quindi in qualche modo impoverito, non si vuole che pensino. Nel senso, non si vuole che i genitori si preoccupino di che cosa stanno vedendo ed è basato su degli elementi di pedagogia che sono anche abbastanza semplici, però così ci allontaniamo anche da quello che poi è il senso di un remake che non ha lasciato una grande impressione. Sono 2 stagioni che tuttora credo circolino nei vari canali a pagamento, è possibile penso vederle in streaming da qualche parte, ma non si sono particolarmente distinte né per originalità né per complessità né per bellezza del prodotto. Ricordo vagamente che c'è stato un episodio che era stato censurato da una fornitura di streaming, ma semplicemente perché c'erano dei disegni che erano considerati non completamente opportuni, però una bazzecola, diciamo quasi uno scivolone in sede di animazione più che altro. Invece quello che è interessante per chi era giovane adulto, anzi bambino all'epoca, è che il romanzo da cui ha avuto origine tutto in realtà si trova perché è stato tradotto sia in tedesco e nella sua lingua, sia in francese che anche in italiano. Non so se più pochi anni fa, non so se più in catalogo, comunque reperibile sicuramente se non altro come ebook o su qualche mercato dell'usato.
Stavo proprio cercando su internet mentre lei parlava se si trova ancora il romanzo, ma non ho fatto in tempo a trovarlo. Potrebbe essere questo, La Pemaia e le sue avventure per giunti. Ne vedo un'edizione del 2019, ma chissà davvero se è ancora in catalogo. Beh, è interessante anche quest'ultima annotazione e trovo anche molto interessante questo ragionamento intorno al mutamento del prodotto per bambini, soprattutto un prodotto animato, che è passato dall'essere una cosa pensata per i bambini a una cosa un po' infantilizzata, pensata per non turbare né i bambini né tantomeno i genitori. Forse c'era meno attenzione in passato, ma da questa minore attenzione scaturivano prodotti semplicemente più belli, forse. Non so se. Vabbè, queste sono quelle frasi un po' da vecchi nostalgici, un po' da boomer, che forse lasciano un po' il tempo che trovano. Ogni generazione alla fine pensa che la sua infanzia fosse migliore dei cari vecchi tempi andati rispetto a quella attuale. Che ne pensa, Dini, così per chiudere, salutandoci con una battuta?
Penso che sicuramente è vero, la nostra infanzia è migliore di tutte quelle altre, ma è anche vero che le altre infanzie sono migliori delle nostre. Quindi dipende quando uno è stato bambino,
Eh sì.
la scoperta delle cose è sempre straordinaria. Il romanzo comunque è un romanzo per giovani adolescenti, quindi leggibile anche da persone più adulte e non bambini. È un romanzo di formazione sostanzialmente, sarebbe una lettura per le superiori.
Ah, bene, me lo metto nel carrello, vediamo se lo trovo. Grazie di nuovo, è stato un piacere parlare con lei, Antonio Dini, a risentirci, buon lavoro.
Grazie, a presto.